limonaia e colombaia. Nelle ville venete, comprese quelle palladiane, la componente estetica non è mai separata dalla funzionalità. Pur essendo al suo primo progetto di villa, Palladio aveva ben presente questo binomio inscindibile tra estetica e funzionalità mentre progettava Villa Godi. La disposizione degli ambienti risponde dunque a criteri di praticità. Il piano nobile era riservato al proprietario, che lì trascorreva i momenti della sua vita pubblica e privata quando era in villa. Al pian terreno, invece, trovano posto le cucine, la cantina e gli ambienti per le attività lavorative. Sempre per soddisfare una ragione di funzionalità, si deve la scelta di fare del solaio il granaio dell'azienda. I frumenti, infatti, servivano da isolanti per le sottostanti sale del piano nobile. Interno ed esterno sono sempre in comunicazione, in particolare al pian terreno, dove le attività richiedevano un ininterrotto via vai di personale. Del resto, secondo una celebre definizione dello stesso Palladio, una casa di villa è una piccola città. Il binomio estetica e funzionalità è stato anche sapientemente rispettato nel disegno dei giardini, che rimangono sempre, pur nella loro armonia, funzionali allo scopo della villa e non si perdono mai in eccessi e gigantismi che di lì a poco avrebbero interessato quelli delle corti italiane. Va tenuto infatti presente che il territorio veneto costituiva un'eccezione rispetto a quanto avveniva nel resto della penisola, interessato alla civiltà del giardino rinascimentale. Come repubblica oligarchica, Venezia non tollerava l'eccesso di esibizionismo da parte delle famiglie patrizie. Così, il giardino veneto rimase più vicino al modello medievale, mantenendo dimensioni piuttosto contenute e sobrietà nelle decorazioni, a differenza dei giardini all'italiana, delle corti rinascimentali, dove questi avevano il ruolo di esaltare il potere della famiglia signorile. Alla suddivisione degli edifici che compongono la villa, invece, Palladio ha dedicato il 13° capitolo del secondo libro del suo trattato sull'architettura. Così scrive: «I luoghi per gli animali, che fruttano, come sono porci, pecore, colombi, pollami e simili, si collocheranno secondo le qualità e nature loro, e in questo si deverà avvertire quello che in diversi paesi si costuma». Anche la colombaia rispondeva a esigenze pratiche. Costituiva anzi uno degli elementi caratteristici delle ville di campagna. In quelle palladiane si trovano torri colombaie anche a Villa Barbaro, a Maser, e a Villa Trissino, a Meledo di Sarego, per fare due esempi. Nel disegno che accompagna la descrizione di Villa Godi, sempre nel secondo libro del Trattato Palladiano, prevale un gusto classico per la simmetria, che non trova corrispondenza nella realtà. Il padiglione laterale e la barchessa, ovvero la tettoia che costituisce il fienile, sono infatti presenti soltanto sul lato di sinistra dell'edificio principale. Al giorno d'oggi è difficile immaginare anche l'importanza della funzione delle limonaie, un po' perché siamo abituati a trovare agrumi tutto l'anno, un po' perché i cambiamenti climatici hanno radicalmente modificato non soltanto la geografia, ma anche la nostra percezione della stagionalità dei prodotti. Fino a pochi decenni fa, invece, il clima invernale nell'area veneta era particolarmente rigido e le piante non autoctone che arricchivano i giardini della villa trovavano ricovero in questa struttura. Fu realizzata infatti con lo scopo di mantenere le condizioni indispensabili per la sopravvivenza delle piante. Temperatura, grado di umidità e la giusta insolazione dovevano rispettare le caratteristiche delle piante ospitate. Il nome di limonaia viene naturalmente dalla pianta di limoni, ma la stessa struttura poteva essere chiamata anche con altri nomi. Celebre, per esempio, è l'Orangerie di Parigi, costruita a metà dell'Ottocento per dare riparo agli alberi di arance del giardino delle Tuileries, mentre oggi è uno dei musei più visitati della capitale francese. si usa anche il nome citroniera, dal francese citronnerie. Queste serre avevano pareti in muratura su tre lati, mentre sul davanti avevano delle porte che venivano tolte durante la bella stagione, annunciata dal ritorno degli uccelli migratori. Nei mesi dal clima più rigido venivano disposte delle coperture che poggiavano su pilastri. Queste erano realizzate con assi di legno che in primavera venivano accatastate ed eventualmente riparate in vista del prossimo inverno. Gli interventi non si limitavano a questa semplice operazione. Servivano invece giardinieri esperti e competenti per curare le piante e garantir loro le migliori condizioni. Se la giornata era gelida e nebbiosa, le porte venivano chiuse. Se invece era soleggiata, venivano aperte per evitare che un eccesso di umidità danneggiasse le piante. Con le temperature più rigide, ghiacciava l'acqua contenuta in bacinelle disposte qua e là dai giardinieri. Era il segnale della necessità di accendere dei fuochi per riscaldare l'ambiente che accoglieva le piante. Oggi, l'ambiente dell'antica limonaia è stato rifunzionalizzato per ospitare locali di studio e ricerca.